Nella nostra quinta giornata di preghiera, il titolo è Vattene verso la terra che io ti indicherò. Sarà bene andare a toccare con mano che prima di chiederlo a noi, di uscire dalle nostre terre, dalle nostre parentele e dalla casa di nostro padre, lo fa il Signore. Vedete, ci sono tanti modi nella Bibbia attraverso i quali ci viene comunicato questo uscire di Dio da se stesso. Eccone uno molto concreto ed è ancora nei primi 11 capitoli della Genesi, quelli introduttivi. Sconfiniamo già nel 12 perché la pagina di oggi è dal versetto 10 del capitolo 11 al versetto 3 del 12. Vedremo però che è quanto mai opportuno. C'è ancora una parola introduttiva da dare, siamo a pagina 11, eh? C'è ancora una parola introduttiva da dare, che è questa. Che senso hanno le genealogie? A noi sembrano degli scioglilingua per quella litania di nomi e sembrano dei controsensi storici. Come scioglilingua concordo, perché effettivamente ci sono nomi che sentiamo nominare per la prima e unica volta in tutta la Santa Scrittura, altri no, altri sarebbe interessantissimo andare a vedere i rimandi sulla loro storia. Invece sulla assurdità storica dobbiamo ricrederci. L'autore sacro intende fare storia, ma bisogna vedere che tipo di storia. Intende fare storia della salvezza. E come? Guardate che metodo hanno gli antichi. Le genealogie nel mondo antico erano più importanti della nostra rubrica sul cellulare. Voi noterete che la rubrica sul cellulare è qualcosa di importantissimo per noi. Facciamo riferimento ai numeri che abbiamo in cellulare continuamente. Sono il nostro mezzo di contatto. Purtroppo talvolta sono l'unico mezzo di contatto, ma questo è un altro discorso. Le genealogie nei testi biblici sono il rafforzamento della propria identità. Qualcuno tra i presenti, credo tutti, almeno se abbiamo un po' di memoria, i documenti di identità fino a un certo periodo. Io tal dei tali, figlio di e figlio di. Poi, con una certa giustizia, si può dire, di rispetto nei confronti dell'interessato, si è tolto il figlio di, si è messo alla data di nascita, il luogo di nascita e soprattutto, ahinoi, il codice fiscale. Noi adesso, come principi identificativi, abbiamo la data di nascita, il luogo di nascita e il codice fiscale. Nel mondo antico ce n'era uno solo, figlio di. E più si andava indietro, e più l'identità e la sicurezza, perché no, sociale della persona era data. Ma c'è di più. Le genealogie non servivano come servirebbero per noi, per un bigliame di storia, una serie di re che scandiscono i secoli di un popolo. No, le genealogie erano il modo più diretto per dire la storia è più grande di noi. La storia è nelle mani di Dio. Ma non viene mai detto sì e no. Non viene detto in modo esplicito quasi mai. Però se noi andiamo a leggere, per esempio, le due genealogie che ci sono leggermente più familiari, quella in Matteo e quella in Luca, vi ricorderete forse che in Matteo si parte da Abramo, in Luca si parte da Adamo, con un certo coraggio, ma che cosa vogliono dirci? In Matteo la pienezza della rivelazione si realizza nel Gesù, figlio di Giuseppe. In Luca Gesù è l'uomo nuovo. È colui che riassume l'intera umanità che l'ha preceduto, e notate che l'intera umanità che ci ha preceduto sono decine di migliaia, se non almeno un centinaio di migliaia, 100.000 anni, perché l'uomo sulla Terra, voi lo sapete che in tutta la sua evoluzione è presente da un pezzetto, è molto più il tempo che c'è stato prima di Cristo che quello che stiamo vivendo noi, cioè i 2000 e qualcosa anni dopo la venuta di Gesù. Che cosa vuol dire qua? Vediamolo insieme. Questa è la discendenza di Sem. Sem aveva 100 anni quando generò Arpaxad, 2 anni dopo il diluvio. Ecco, dopo il diluvio, l'umanità ritorna nelle mani di Dio che, se vi ricordate, stipula la prima alleanza, l'unica unilaterale, con l'umanità stessa. È importantissimo per l'uomo religioso. Nella fede ebraica, fare questo collegamento. Sem, dopo aver generato, siamo al versetto 11, dopo aver generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figli. Figli e figlie, chiedo scusa. Arpaxad aveva 35 anni quando generò Selak. Arpaxad, dopo aver generato Selak, visse 430 anni. Meglio ancora, 403 anni e generò figli e figlie. E qui scopriamo un'altra caratteristica fondamentale. È a mo' di filastrocca questa genealogia. E per un motivo molto semplice. Perché fosse facilitato il ricordo a memoria. Ricordiamoci che nel mondo antico un documento scritto valeva di più dello strumento che sta registrando la mia voce. Valeva di più, ma veramente valeva di più. Era più raro, costava un lavoro immane ed era più deperibile. Ecco allora che la cultura mnemonica, cioè fondata sulla memoria, era fondamentale. Allora, le filastrocche, perché voi vi accorgerete, si dà un nome, si dice quanti anni aveva quando generò il primogenito. Dopo aver generato il tizio, visse ancora un tot numero di anni e generò figli e figlie. Tra l'altro questo è anche un modo indiretto per dire che Dio protegge l'umanità. La fecondità viene sempre da Dio. Vi ricordate? Ho ottenuto da Dio un figlio. Chi lo dice? Lo dice addirittura Eva nei confronti dei suoi figli. Selak aveva 30 anni quando generò Eber. Versetto 15, Selak, dopo aver generato Eber, visse 403 anni e generò figli e figlie. Eber aveva 34 anni quando generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. Peleg aveva 30 anni quando generò Reu. Peleg, dopo aver generato Reu, visse 209 anni e generò figli e figlie. Vi prego di notare che ogni nome viene ricordato 3 volte. Quando viene generato, Eber aveva 34 anni quando generò Peleg. Eber, dopo aver generato Peleg, visse 430 anni e generò figli e figlie. E Peleg a sua volta aveva 30 anni, eccetera. Perché questo? Beh, 3 è il numero di pienezza. Mi direte, ma cos'è una sciarada? È molto di più. È il modo di esprimersi di un mondo diverso dal nostro. E questo a noi dà un enorme fastidio. Perché noi vorremmo che tutti si esprimessero secondo la nostra mentalità. E dove sta scritto? Noi abbiamo una mentalità che si allontana anni luce da quella dei nostri, non dico dei nostri nonni, dei nostri genitori. Mio padre e mia madre, e io non ho l'età di Matusalemme, perché non ce l'ho, avevano una mentalità, un modo di esprimersi lontanissimo dal mio. Verrebbe da dire che Dio ha fatto la scelta di ancorarsi, e anche questa è una scelta di uscita, ai popoli che questo primo cammino di credenti fanno. Sì, perché si tratta di un vero cammino di credenti. Vediamo come in questa settimana ci troviamo davanti ad orizzonti di preghiera che non abbiamo mai avuto. Siamo al versetto 20. Reu aveva 32 anni quando generò Serug. Reu, dopo aver generato Serug, visse 207 anni e generò figli e figlie. Serug aveva 30 anni quando generò Nacor. Serug, dopo aver generato Nacor, visse 200 anni e generò figli e figlie. Nacor aveva 29 anni quando generò Terak. Nacor, dopo aver generato Terak, visse 119 anni e generò figli e figlie. E qui dobbiamo fermarci. Dobbiamo fermarci perché la genealogia dura ancora, almeno dal versetto 25 fino al versetto 29. Qui però stiamo girando pagina. Perché? Perché con Terak ci sono tutte le premesse degli inizi della storia dei patriarchi. Per carità, si chiamano patriarchi anche quelli antediluviani. Qui siamo dopo il diluvio, ma qui i patriarchi per eccellenza sono Abramo, Isacco, Giacobbe e poi anche Giuseppe. Terak aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aram. Questa è la discendenza di Terak. Qui viene ripreso il titolo. Al versetto 10, questa è la discendenza di Sem. Al versetto 27, questa è la discendenza di Terak. Viene tolta la filastrocca, ci viene dato un nuovo passaggio. E qui veramente tocchiamo con mano l'uscita di Dio dai canoni della nostra storia. Riprendo dal versetto 27, questa è la discendenza di Terak. Terak generò Abram, Nacor e Aram. Aram generò Lot. Aram poi morì alla presenza di suo padre Terak nella sua terra natale in Ur dei Caldei. Abram e Nacor presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai. E la moglie di Nacor, Milca, che era figlia di Aram, padre di Milca e padre di Isca. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terak prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aram, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivò fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terak fu di 205 anni. Terak morì a Carran. In questi ultimi versetti ci viene data un'altra caratteristica della storia umana, l'emigrazione. Qui abbiamo veramente un personaggio fondamentale che è Terak, il padre di Abramo, che esce con loro da Ur dei Caldei per andare in pratica fino a Carran. La sua destinazione è la terra di Canaan, ma lui non ci arriverà. Ur dei Caldei ci troviamo sempre nella mezzaluna fertile e in una zona molto più prospera, feconda, utilizzabile dai suoi abitanti di quanto non lo sia la terra di Carran, che è su nella Turchia, verso le propaggini dei monti turchi, credo asiatici, sì. Cosa vuol dire per noi? Dio tiene presente non solo l'avvicendarsi delle generazioni, ma anche le vicissitudini dell'umanità. Il vero salto lo abbiamo al versetto 1 del capitolo 12, e questo ci è familiare quanto mai. Il Signore disse ad Abram, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Dov'è la presenza di Dio? Mentre prima si parla degli interi popoli della terra, che vivono come se Dio non ci fosse e patiscono il flagello del diluvio, mentre prima si parla degli interi popoli della terra che si coalizzano per costruire una grande città e una torre che tocchi il cielo, vi ricordate, facciamoci un nome, la storia della salvezza ricomincia da un uomo solo. Da un uomo che ha la sua bella età, perché ci verrà detto presto che Abram è anche lui un anziano. Da un uomo che quindi non ha patria, quindi non ha sicurezze, non ha futuro perché non ha figli e ha pochissima vita perché è anziano. Cosa vuol dire? Quel Dio a cui sta a cuore fin in fondo l'umanità, e ne abbiamo visti notevoli segni, spesso mi sono permesso di chiamarli come sprazzi di luce frutto di un lampo. Però i primi 11 capitoli sono ricchi di accenni fugaci, ma quanto mai significativi, di Dio che si prende cura dell'umanità. Dall'alto del suo cielo, tutti vede, ci diranno i salmi, e di fatto, invece, Dio inizia da un uomo solo. Cosa vuol dire? Mentre l'uomo, da una parte, sperimenta una finitezza che lo costringe sempre a darsi da fare, dall'altra ha ideali grandi, grandiosi, che dobbiamo capire, perché fanno parte della sua umanità. Dio lo abbandona? No. Dio sceglie un'altra strada, la strada degli ultimi, la strada dei piccoli, la strada di coloro, mamma mia, che sono incompleti. Abram è il più classico uomo incompleto. È nomade, è anziano, non ha figli. Dio esce dalla sua onnipotenza, lo vedremo domani. Dio disse e così fu, e fu sera e fu mattino, primo giorno, anzi, Dio disse e così fu, e Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, primo giorno. Vedremo il racconto della creazione, che è un grande racconto mitico, però è un racconto che è un inno a Dio, ed è una contemplazione della bellezza, della casa comune e della storia. Dio ricomincia dal più piccolo. Trovatemelo un Dio che fa sta scelta. Sapete, abbiamo un bisogno enorme. E notate che questo non è un messaggio minimalista, eh? L'uomo deve essere piccolo, deve sempre farsi a misura dei suoi limiti. Non è questo. Quando Gesù dice se non diventerete come bambini, non lo dice per diventare dei bamboccioni. Lo dice per entrare nella piccolezza di Dio, la scelta prima Dio per noi. Vedete, questa pagina è la pagina di Dio che sta vicino a me quando sono nella debolezza, nell'incapacità, nell'incertezza verso il futuro, nell'impossibilità a costruire la mia storia. Ma Dio mi è vicino non per dirmi stati buono giù la testa, no, perché è di una forza enorme la scelta di Dio. Si è messo dalla parte degli ultimi perché gli ultimi ereditino la terra. Beati i miti perché avranno in eredità la terra, capite? Il mite non è colui che si dà per vinto, tutt'altro. Il mite è sempre colui che parte dal minimo, non tanto perché gli piace il minimo, ma perché è minimo. Scusate, ma guardate che questo ha delle conseguenze enormi. Si dà il caso che stanotte cercassi di incominciare a prepararmi sulla liturgia di domenica prossima, la liturgia latina ovviamente, perché io sono in una chiesa di rito latino. C'è la famosa parabola degli operai invitati nella vigna dal padrone. Ci sono quelli che ci stanno tutto il giorno, ci sono quelli che ci vanno alle 10 di mattina, quelli a mezzogiorno, quelli alle 3 e quelli che vengono assoldati addirittura alle 5. Ed io quando tramonta il sole, quando tramonta il sole comincia a pagare dagli ultimi e dà a loro un denaro. Aveva pattuito un denaro anche con quelli della mattina e pare che fosse una buona paga, perché era una paga media di una giornata. Si scatena un putiferio quando i primi si accorgono di aver ricevuto solo un denaro. Badate bene, il solo sta nel fatto che era sì stato pattuito, ma dato che ha dato gli ultimi un denaro, a noi darà di più. E il padrone, perché ricordiamoci che la Bibbia non è un libro per mammolette, eh? La Bibbia è un libro di una forza senza fine. Chi è sto Dio? Sto Dio è un Dio di coraggio, è un Dio di spinta a vivere cominciando, e qui la novità, non dalla volontà di potenza, ma dagli ultimi. È di stamane, quindi è fresco di giornata, come si diceva del pesce un tempo. 10 paesi sul pianeta hanno già pagato e quindi monopolizzato più della metà della prima produzione di vaccini. Questi 10 paesi sono il 17% del pianeta. L'altro 83% che s'arrangi con gli altri 3 milioni e mezzo di vaccini che rimarranno per loro. Capite cosa vuol dire fare la storia incominciando dal massimo? Non è il modo della Bibbia. Quando ci sentiamo dire il mercato è forse lo strumento meno peggio per portare avanti, è stato forse lo strumento meno peggio per portare avanti l'economia, vedendo altri strumenti di conduzione dell'economia mi verrebbe da dire di sì, ma non si può dire che il mercato sia il migliore. Ma ha tolto dalla morte di fame 1 miliardo di persone. E allora siamo 7 miliardi e mezzo. Ma dove voglio arrivare? Voglio arrivare all'utopia di questa pagina. Vedete, vivere la fede non vuol dire non fare, vuol dire avere più coraggio. Vuol dire che nel tempo del virus crediamo veramente con l'aiuto di Dio. Pur essendo come Abramo, nomadi, anziani e senza figli, per carità, noi non siamo giovanissimi, ma non mi rivolgo certo solo a noi che veleggiamo con la nostra età, è per tutti, ricominciamo, ma ricominciamo dai più piccoli, rinnoviamo l'economia, ridiamo senso alla politica. Altro esempio, ho buon gioco perché voi non avreste dovuto sentire neppure un giornale radio, io invece sì, perché mentre sono qui a servire la parola di Dio per voi non posso astrarmi dalla vita. Ieri la Ursula von der Leyen, credo che si chiami così, se mi sbaglio il nome chiedo scusa alla signora, ha fatto il suo primo discorso sullo stato dell'Europa. Quelli che sono riusciti a sentirlo dicono che c'è un abisso tra il modo di presentare la situazione dell'Europa da parte di questa politica, di questa signora, di fronte a tanti nostri politici più vicini che battono l'aria, che si litigano sulle rotelle dei banchi di scuola, che fanno populismo andante e così via. Ricominciare. Mi dispiace dirlo, ma proprio dalle ultime, perché le donne per noi, almeno in Italia, altrove non mi permetto di parlare perché non ne ho le competenze, ma in Italia sono veramente le ultime e la società tutta la paga. Dio volesse che finalmente in Italia arrivasse, forse ci arriva per il prossimo Presidente della Repubblica, però Presidente del Consiglio non c'è ancora stata una donna. dove voglio arrivare, non tanto perché ho voglia di fare il femminista che non è il mio lavoro, ma per dire ricominciare dalle forze che ci sono e che sembrano più piccole. Il virus ci chiede conversione in questo senso. Mi direte in nome di Dio? Sì. Probabilmente anche in nome del realismo politico, ma questo è un altro discorso. Quello che mi interessa, sì. Il credente è colui che davanti al virus ha il coraggio di contemplare un Dio che esce da se stesso e comincia dal più piccolo, come appunto è Abramo.